Com'è bello quando ci ritroviamo, ma non perché siamo belli noi, perché ci ritroviamo con tutti i nostri problemi e acciacchi, però sappiamo di avere un padre misericordioso, il quale ci invita a conoscerlo sempre di più. Mi restano impressi i gesti che fanno gli ebrei al muro del pianto quando pregano, no? Con quel loro, sembra quasi che con la testa debbano piantare un chiodo, gli debba entrare il chiodo in testa. Ecco, e noi ce lo auguriamo che questo chiodo entri nel loro cuore. Cioè il chiodo di Gesù Cristo, e che capiscano bene, ma questo sappiamo che non dipende dalla loro intelligenza, perché noi, sapete, ci riteniamo sempre più intelligenti, più santi degli altri, e invece dovremmo sapere che il Signore, come ha scritto il fratello ieri sera in questo messaggio che vi ho girato, agisce, fa del bene a tutti coloro che lo temono. Poi possiamo avere dei difetti, ma questi difetti non sono giustificati davanti a Dio. Quindi ognuno di noi può avere delle mancanze, può avere, ma non sono una giustificazione. Ma vediamo che nonostante tutto, il Signore colma e interviene nella vita di tutti quelli che lo cercano, di tutti quelli che lo amano, di tutti quelli che lo riconoscono. Io ieri sera dicevo a una mia allieva di una certa età, laureata, colta, quando siamo usciti le ho detto: senti, tu sei una ragazza intelligente. Ho detto ragazza, benché ormai, sapete, uno ha 57, 60 anni, 60, 60, non sei più tanto ragazzo. Gli ho detto: tu sei una ragazza intelligente. Ma che bisogno hai? Ma perché è così difficile? Guarda, a lei non l'avevo mai detto. Gli ho detto: ma pensa, non è che c'è bisogno di chissà che. Fatti qualche domanda. Dico, l'acqua. Ma pensaci solo un secondo, ma perché è trasparente? Sapete il mio solito chiodo. Pensa un secondo, ma pensa solo un secondo. Che bisogno hai di vedere tutti i miracoli? E poi gli ho detto, le ho ribadito le cose che dice Gesù nel Vangelo, che molti credettero in lui. Altri invece credettero perché l'hanno visto fare dei miracoli, ma Gesù non si fidava di loro. Quindi, sapete, ah, ho visto il miracolo, quindi se ho visto il miracolo, e poi vediamo cosa risponde Gesù alla fine. Dice: ma Signore, noi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro, opere potenti nel tuo... Andatevene, sparite. No? Malfattori. Allora, stamattina berrò allora dicevo, sapete, ormai se facciamo il conto, ogni tanto col fratello Enzo facciamo il conto di quanti culti ci sono in linea e non solo, abbiamo tenuto in questi anni. Bah. Eppure, nella diversità, il Signore ha dato uniformità nella sua parola, perché la sua parola è scritta da Lui, e quindi è spirito e verità. Ecco, i veri adoratori mi adoreranno in spirito e verità. Punto. E Il Signore vuole, lo dice il suo popolo, noi siamo poi stati innestati poi. Gli dice di leggere ogni anno la sua parola. Sempre devono ripetere cose che ripetute è ripetuto di nuovo, perché questa parola entri bene nella testa, non solo la parola, ma anche il concetto. Come un chiodo ben piantato, fratelli, e non dobbiamo dimenticarlo. E questo è quindi. Dicevo con riferimento che ho fatto al fratello prima, che qualora ripetessimo le stesse cose, gli stessi concetti, visti anche da un punto di vista, ma non che cambia il soggetto, sono sempre arricchenti. È la parola di Dio che ci nutre e ci fa crescere. Volevo, in Genesi, vediamo un attimino, ci sono due aspetti. Andiamo, in Genesi 49, i versetti 8 e 10. Aspetta che forse faccio prima di qua. Vabbè, qualcuno l'ha trovato?
Sì.
Renato.
8-10.
8, 9, 10, 49.
Giuda, i tuoi fratelli ti loderanno, la tua mano sarà sulla nuca dei tuoi nemici, i figli di tuo padre si inchineranno davanti a te. Giuda è un giovane leone, tu risali dalla preda, figlio mio. Egli si china, si accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi osa destarlo? Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né il bastone del comando di fra i suoi piedi, finché venga Shiloh, e a lui ubbidiranno i popoli.
Dunque, qui ci troviamo nel momento, se leggiamo solo i tre versetti, troviamo nel momento che Giacobbe elargisce le benedizioni ai propri figli. Non solo benedizioni abbiamo visto, però prendiamo questo fatto in particolare e vediamo che parla di chi? Di Giuda. Di Giuda. Lo benedice e non solo, gli dice in modo inequivocabile che colui che stiamo aspettando, il quale dominerà non solo su tutti i popoli. Questo scettro di comando non sarà rimosso da Giuda. Bene, dici che significa? Voi l'avete visto in questi giorni, no? Non solo in questi giorni, in questi anni, gli anni passati, nel secolo appena trascorso. Tutti i guai che sono stati combinati in questi giorni. Siamo alle soglie di una terza guerra. Speriamo che non avvenga. Che vi devo dire? Sembra che gli uomini abbiano perso il senno, come sempre, perché senza la parola di Dio il senno si perde. Andiamo ancora. Vi ricordate? Leggiamo ancora, facciamo leggere Renato, questi due versetti. Geremia 31, i versetti dal 31 al 34. Il 3031. Se no, lo faccio leggere un
Sì,
attimo. Ma chi è che è pronto? Qualcuno c'è a Rosi.
ecco, i giorni vengono, dice l'Eterno, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri, il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro signore, dice l'Eterno. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, ed io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello, dicendo: conoscete l'Eterno, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno, poiché io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò del loro peccato.
Ecco,
Amen.
quindi ci troviamo davanti a una profezia che si è chiaramente adempiuta in Cristo. Parla di un nuovo patto. E adesso andiamo a vedere questa profezia. Andiamo a leggere in Ebrei capitolo 7 e 8. Non sono molto lunghi, ma sono necessari per la nostra comprensione. Qualcuno vuole leggere il capitolo 7? Mara?
Infatti, questo Melchisedec, re di Salem e sacerdote del Dio Altissimo, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse. A lui Abramo diede anche la decima di ogni cosa. Il suo nome significa innanzitutto re di giustizia e poi anche re di Salem, cioè re di pace. Senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, ma fatto simile al Figlio di Dio, egli rimane sacerdote in eterno. Considerate pertanto quanto fosse grande costui al quale il patriarca Abramo diede la decima del bottino. Ora, quelli dei figli di Levi che ricevono il sacerdozio hanno per legge il comandamento di riscuotere la decima dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché essi pure siano usciti dai lombi di Abramo. Costui invece, Melchisedec, pur non derivando la sua discendenza da loro, ricevette la decima ad Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza alcuna contraddizione, l'inferiore è benedetto dal superiore. Inoltre, quelli che qui ricevono le decime sono uomini mortali. Là invece le riceve colui di cui è testimoniato che vive. E per così dire, lo stesso Levi che riceve le decime fu sottoposto alla decima di Abramo. Egli infatti si trovava ancora nei lombi del padre quando Melchisedec gli andò incontro. Se dunque ci fosse stata la perfezione mediante il sacerdozio levitico, perché sotto quello fu data la legge al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non designato secondo l'ordine di Aronne? Infatti, se viene cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Ora, colui del quale si dicono queste cose appartiene a un'altra tribù, di cui nessuno ha mai servito all'altare. È noto infatti che il nostro Signore è uscito da Giuda, riguardo alla cui tribù Mosè non disse nulla del sacerdozio. E la cosa ancora più evidente, se sorge un altro sacerdote a somiglianza, e E la cosa è ancora più evidente se sorge un altro sacerdote a somiglianza di Melchisedec, che non è diventato tale per una legge di comandamento carnale, ma per la potenza di una vita indissolubile. Infatti, la scrittura afferma: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Se ha così l'annullamento del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. La legge, infatti, non ha portato nulla a compimento. C'è invece l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Inoltre, ciò non è avvenuto senza giuramento. Quelli, infatti, diventano sacerdoti senza giuramento, ma costui, con giuramento da parte di colui che gli ha detto: il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Per questo Gesù è diventato garante di un patto migliore. Inoltre, quelli erano fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare. Ma costui, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non passa alcun altro. Per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. A noi, infatti, occorreva un tale sommo sacerdote che fosse santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, che non ha bisogno ogni giorno, come quei sommi sacerdoti, di offrire sacrifici, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sé, per tutte, quando offerse se stesso. La legge, infatti, costituisce come sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento, che viene dopo la legge, costituisce il Figlio reso perfetto in eterno. Amen.
Io non so se ci rendiamo conto di cosa abbiamo letto. Non lo so. Cioè, è questo per quello che dicevo prima. Queste parole devono essere piantate come un chiodo, con forza, nella nostra mente, nel nostro cuore. E qui sarebbe, per quello dico, questi capitoli sono da leggere e da rileggere, perché così è da comprendere. Se non lo comprendiamo, ci mettiamo in preghiera con calma, aspettiamo che il Signore ci riveli di cosa sta parlando. Qui stiamo parlando di cose talmente alte che siamo trasportati da un'altra parte. E non dico. No? E qui vado al versetto 11. Se dunque ci fosse stata la perfezione mediante il sacrificio levitico, cioè quello che è stato istituito da Dio, è stato, vi ricordo che Dio che ha dato, è sempre il Signore che fa, ha fatto il primo e il secondo patto, cioè togliamoci dalla testa che sono gli uomini. Allora, perché quello. Allora, sacrificio levitico. Allora, perché sotto quello fu data la legge al popolo, la legge. Che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, che non è designato secondo l'ordine di Aronne. Che bisogno c'era? Qui è questo sacerdote. È Cristo. Cristo. Che ha una vita indistruttibile. Ma poi, se andiamo un pelo sotto, cioè del 12 e 13 dice, infatti, ecco, qui abbiamo letto in Geremia che sarà fatto un nuovo patto. Il versetto 12 qui dice, infatti, se viene cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambio della legge. È stato cambiato il sacerdozio? Fatemi un cenno. Certo che è stato cambiato. Allora, ora, colui del quale si dicono queste cose, quindi Cristo, appartiene ad un'altra tribù, di cui nessuno ha mai servito all'altare. Hai capito? Quelli di Giuda non hanno mai servito l'altare. Infatti, è noto che il nostro Signore è uscito da Giuda, riguardo alla cui tribù Mosè non disse nulla del sacerdozio. Capito? E la cosa è ancora più evidente se sorge un altro sacerdote a somiglianza di Melchisedec, che non è diventato tale per una legge di comandamento carnale, perché quelli erano comandamenti carnali, ma per la potenza di una vita indissolubile o indistruttibile, secondo la versione. Allora, poi andiamo avanti. È bene che queste cose sono più importanti le cose che dice la scrittura, delle cose che dico io. Io cerco solo di mettere assieme queste cose. Versetto 24 dice ancora, ma costui, parlando di Cristo, poi anzi, già, versetto 22, per questo Gesù è diventato garante di un patto migliore. Quando dicono Vecchio Testamento, Nuovo Testamento. Nuovo patto, no? Inoltre, quelli erano fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare. Ma costui, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro, per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio. Vivendo egli sempre per intercedere per loro. Che consolazione. Che consolazione. Cioè, capisci? Allora, poi anche il versetto 26, possiamo collegarlo direttamente ad Isaia 53, quando dice poiché, no, cioè egli è colui che si prende su di noi. Ha preso su di sé tutti i nostri peccati. A noi, infatti, occorreva un tale sommo sacerdote che fosse santo, innocente, immacolato. Capite? Santo, innocente, immacolato. Non come gli altri, che se leggete dovevano offrire sacrifici, non solo per gli altri. Anche il sommo sacerdote, ma anche per i propri peccati. Perché? Perché non c'è nessun uomo che non pecchi. Non c'è nessun uomo che non pecchi. Vi dico queste cose poi da soli, immaginate le blasfemie che si sono dette in questi millenni. Separato questo Gesù dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Perché? Allora, che non ha bisogno ogni giorno, come quei sommi sacerdoti, di offrire sacrifici. E qui potremmo, prima per i propri peccati, proprio per quelli del popolo, quello che dicevo prima, perché egli ha fatto questo una volta per tutte, una volta per tutte, quando offerse se stesso. Cioè non ha offerto sangue di capri, di cose che non possono mai togliere i peccati. Allora, poi c'è ancora il capitolo 8, però vogliamo che qualcuno legga, non è molto lungo, questo qua dovremmo farcela, ma non importa se è lungo. Volontario, Evelina.
Scusa, hai chiamato me?
Sì.
Ah, ok, non ho sentito bene. Certo. Ora il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo, che ha eretto il Signore e non un uomo. Infatti, ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici, per cui è necessario che anche costui abbia qualche cosa da offrire. Ora, se egli fosse sulla terra, non sarebbe neppure sacerdote, perché vi sono già i sacerdoti che offrono i doni secondo la legge, i quali ministrano in quel che è figura ed ombra delle cose celesti, come fu detto da Dio a Mosè quando stava per costruire il tabernacolo. Guarda, egli disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ma ora Cristo ha ottenuto un ministero tanto più eccellente in quanto egli è mediatore di un patto migliore, fondato su migliori promesse. Perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non sarebbe stato necessario stabilirne un altro. Dio infatti, rimproverandogli, dice, ecco, vengono i giorni, dice il Signore, nei quali io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un nuovo patto, non come il patto che feci con i loro padri, nel giorno in cui li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, perché essi non sono rimasti fedeli al mio patto ed io li ho rigettati, dice il Signore. Questo dunque sarà il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io porrò le mie leggi nella loro mente e le scriverò nei loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E nessuno istruirà più il suo prossimo e nessuno il proprio fratello dicendo conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro, perché io avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati e dei loro misfatti. Dicendo un nuovo patto, egli ha reso antico il primo, or quello che diventa antico ed invecchia è vicino ad essere annullato. Amen.
Bene. Allora, versetto 13 lo dice chiaro perché si chiama Vecchio Testamento o Patto, Nuovo Testamento. Ma ancora qui. Allora, versetto 7, perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non sarebbe stato necessario stabilirne un altro. E sapete, entrava il sacerdote dentro e con sangue di agnelli, di becchi, eccetera, doveva cospargere di sangue ogni cosa, il libro, tutto, perché sappiamo che senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato, cioè non c'è perdono, perché devi passare. Qui la cosa diventa molto più, non dico complicata, ma talmente profonda che ci andrebbe veramente tanto tempo per poterla comprendere bene. Ma ecco, poi al versetto 8 ricorda che ci sarà questo nuovo patto profetizzato dal profeta Geremia, capitolo 31, che abbiamo letto prima. Geremia si colloca, sapete, il periodo della conquista di Babilonia da parte di Nabucodonosor, la deportazione. Quindi ci troviamo verso il 600 avanti Cristo, il 600 a cavallo. Quindi pensate quanti anni prima, no? Come dicevamo nel culto scorso, parlavamo del tempo e dei tempi. Ecco. Allora, cari, c'è la necessità di studiare la parola di Dio. Non possiamo accontentarci en passant, così non possiamo accontentarci del culto, non possiamo, cioè la vita del credente e della fede è fatta di tante cose, di tanti momenti, ma il Signore lo dice. E questi momenti sono soprattutto la comunione con Lui. Se non abbiamo comunione con il Signore, poi con i nostri fratelli, sapete, non so quanta comunione possiamo avere. Non so, da questo discendono tutta una serie di altre conseguenze. Come vedete, la vita è abbastanza complicata e anche la nostra relazione. E quindi la necessità di studiare la parola di Dio, di approfondirla, è il cemento che fa crescere la nostra fede. Questo è il cemento che fa crescere la nostra fede, che non possiamo accontentarci di ascoltare solo il culto, perché Gesù vuole un rapporto personale, no? Perché? Perché non dobbiamo dimenticarci, come dicevamo l'altra volta, dopo aver compiuto ogni cosa, egli siede alla destra di Dio per intercedere per noi. È l'avvocato, l'unico avvocato che abbiamo presso il Padre, no? Ma costui, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non passa ad un altro, per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Gesù dice, prima di andarsene da questa terra, ecco, io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. È chiaro, l'età presente significa la conclusione del tempo. Allora, dobbiamo cogliere questo momento in piena serenità e tranquillità. Quale momento? Non solo quello del culto, quello di leggere la parola di Dio affinché essa porti frutto nella nostra vita e piantare questo chiodo per diventare inamovibili, ora non più come dice la parola, sballottati da ogni vento di dottrina, non più sballottati, ma fermi, 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 fermi. Allora, questi capitoli ci servono a noi. È scritto agli ebrei, infatti c'è scritto lettera agli ebrei. E secondo me è una delle lettere che ci fa capire il rapporto che c'è tra Dio e il suo popolo, parla a loro. A noi non avrebbe mai potuto dire queste cose se non attraverso di loro. Se non attraverso di loro. Quindi, cioè, è così ricco perché parla a loro, parla anche a noi. Tutto il resto della parola, no? Togliendo questo, diventano delle formule importanti e anche di comportamento e ci spiegano tante cose. Anche un'altra lettera fondamentale per la nostra edificazione, la lettera ai Romani, e poi ce ne sono tante altre, ma è tutta la parola di Dio, si regge da sola, cioè non è che ha bisogno né del mio aiuto né di quello di nessun altro. Però è importante che noi sapete, ci sono le pietre angolari, no? Che tengono sull'edificio. Queste pietre angolari Sappiamo che intanto è Cristo, cregge ogni cosa. Ecco, sapete, nell'esercito c'è il generale, no? Poi sono i colonnelli. Allora anche nella parola di Dio, che è ben strutturata come in un corpo, sono delle parti forti, molto forti, che reggono, senza questo capitolo qua, ditemi voi di cosa stiamo parlando, di dove saremmo collocati. Avrebbe avuto motivo il popolo di Israele, gli ebrei, a proseguire con il sacerdozio levitico, perché non c'è. Dice sì, ma quello, invece questo sancisce una conoscenza profonda da parte di chi l'ha scritta. Sappiamo che l'ispiratore è lo Spirito Santo. Sancisce una conoscenza profonda. Allora, ci sono dei libri della parola di Dio che sono i punti cardinali. E andiamo avanti, perché se uno legge bene questo, vi renderete conto, adesso strada facendo, che non ha proprio senso tutte le infrastrutture che sono state costruite, soprattutto al cristianesimo. Prima c'erano le infrastrutture, o meglio, le strutture degli ebrei. Poi hanno costruito le loro infrastrutture, il Talmud, sapete? Poi sono arrivati i cristiani e hanno cominciato a costruire di tutto, ed è evidente sotto i nostri occhi. Ora, queste sono le certezze che dobbiamo avere per non allontanarci, perché è bello dire, ma io non appartengo a nessun'altra religione, perché il cristianesimo non è una religione. Hai ben che dire questo. Come fai a dire che il cristianesimo non è una religione? Se c'è il cattolicesimo, c'è il protestantesimo che, per grazia di Dio, no, ha liberato la parola dalla schiavitù anche che era stata sottoposta. Quindi, come facciamo a riconoscere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato? Ecco, e potremmo continuare. Allora, quindi dobbiamo metterci tranquilli. Non possiamo leggere la parola di Dio da agitati, perché non funziona. Non funziona, lo posso garantire che non funziona, almeno per me. Devi stare tranquillo e aspettare, contemplare che il Signore parli al tuo cuore. Dal momento che io ho letto quel che ho letto e che abbiamo letto adesso, mi sono cadute come delle scaglie dagli occhi. Non che, perché tu sei chiamato, dici, ma sai, nel cattolicesimo succede questo, quello e quell'altro. Io mi ricordo quando ero in giovane età che avevo creduto alla parola di Dio. E mi ricordo che io ho creduto tanto perché il Signore ci chiama, questo è inevitabile. Poi arriva un momento che ci porta veramente alla conoscenza. Ma quello che voglio dire, all'inizio, i cari fratelli, che vedo che puntavano poco su questo capitolo. Puntavano poco, vero? Passati gli anni. E invece questo è un chiodo. È un chiodo nella nostra fede, perché questo ci dà le certezze, perché la parola di Dio è stata scritta dagli ebrei. Ed è chiaro che solo loro potevano capire, i gentili. Noi cosa potevamo capire del sacerdozio levitico? e di tutte queste cose. Ecco perché nei primi 70 anni, principalmente, la Chiesa era composta da giudei, da ebrei. Andiamo avanti. Ma quello che mi ha detto, ma aspetta un attimo. Allora, quando leggo che a un certo punto c'è un cambio di sacerdozio, perché quando dice, se viene cambiato il sacerdozio, viene necessariamente un cambio di legge. E la cosa che leggo, dico, ma ora, colui del quale si dicono queste cose, cioè quindi di Cristo, del sommo sacerdote, appartiene a un'altra tribù che non è quella di Levi, ma è quella di Giuda. Poi vado a leggere quello che abbiamo letto in Genesi 49 e vediamo che Giacobbe dice che lo scettro non sarà rimosso da Giuda. Cioè, voglio dire, allora dico, ma scusami, ma tutti questi che si sono spacciati da sacerdoti in questi anni? Spacciati, ovvio che sono spacciati, perché? Perché nel versetto 24 dice chiaro che questo è un sacerdozio che non passa ad alcun altro. Quindi il sacerdozio di Cristo è intrasmissibile. O sto dicendo le cose che non sono così. Quindi anche costoro che hanno preteso di essere sacerdoti. Guardate, bevo un goccio d'acqua. Che hanno preteso di essere sacerdoti. Si sono chiesti se erano dalla tribù di Giuda, cioè se dipendevano da Giuda. Se lo sono mai chiesti se dipendevano da Giuda? Non mi sembra. Anzi, proprio per questo motivo sono stati avversi. Sono stati nel modo più terribile, coloro che sono stati più avversi al giudaismo sono stati proprio i cattolici e poi anche i protestanti, parliamoci in italiano. Però la storia della Chiesa è quella. Quindi, anche questo, dico, ma scusa, io mi vesto con abiti talari, con quello, con qua. Ma sono della tribù di Giuda io? No, perché mi verrebbe voglia di dire a qualcuno, ma scusa, ma tu sei della tribù di Giuda? Mi viene quasi da ridere per questa cosa. E allora mi sono cadute le scaglie dagli occhi. Dal momento che ho capito che ogni sacerdote, ogni uomo è impuro davanti a Dio. Come fa ad offrire sacrifici? No, come fa? Io che sono impuro, come faccio ad offrire sacrifici? Quindi, cioè, tu prima di presentarti davanti a Dio, no? Nel sacerdozio levitico, dovevi simboleggiare, no? Perché dice che è ombra delle cose celesti. Dovevi simboleggiare con il sangue di capri, agnelli e quel che era. Io vengo a te, ma io vengo a te, ma io sono meritevole di questo sono. Quindi io devo ammazzare qualcuno perché sennò devo essere ammazzato io. Ecco perché non c'è remissione di peccato senza spargimento di sangue. Vedete che la parola di Dio non è proprio micio micio e bau bau, come ci fanno, che non è solo oh, lode a te, Signore, ma va benissimo. Ma se tu non capisci perché lo stai lodando, noi lo lodiamo perché comprendiamo. Allora, questi sacrifici che poi vengono ripetuti in modo sempre uguale, che non possono togliere i peccati, sta scritto. Quindi il sacrificio di capri, di agnelli, non possono togliere i peccati in nessun caso. Ecco perché questo patto, l'antico patto, diventa inutile. Diventa inutile, era solo fatto per raccogliere il popolo in attesa, inculcare che cosa? La necessità del perdono, cioè inculcare loro la presenza di Dio e la legge che loro trasgredivano. Quindi c'è scritto anche che prima, quando l'uomo era senza legge, perché non era ancora stata data a Mosè, sostanzialmente non c'è legge, anche se è scritta nel cuore dell'uomo, comunque Dio l'ha fatta scrivere, comunque. Non uccidere, non rubare, non è che la legge di Dio c'è comunque, anche se non era scritta. E poi invece ha fatto in modo che fosse scritta. Senza questa legge qua, cioè, ma chi è che si salva? Ti salvi perché non hai mangiato un grissino? O perché hai mangiato, ti salvi per quello? Ma se dice chiaramente che basta che trasgredisci in un solo punto e sei colpevole di tutti i punti, ma capite che siamo rovinati. E che facciamo? Mandiamo uno allo sbaraglio, un uomo pieno di peccato, vestito da carnevale a questo punto, perché quello di prima era un ordine di Dio che si vestissero in quel modo, ma gli altri, quelli che sono venuti dopo, dei sacerdoti abusivi. Ma vi rendete conto? Cioè, come faccio io? E poi io che sono un peccatore ti assolvo. Ma vi rendete conto le follie? Fratelli, se noi non entriamo a fondo nella comprensione di tutto questo, noi rischiamo veramente di banalizzare la nostra fede. Qui non sta parlando per nulla di cose banali. Allora, in fondo, che cosa ricordava il sacerdozio levitico? Ricordava questa trasgressione e che c'era bisogno di un sacrificio. C'era bisogno che qualcuno pagasse il prezzo della trasgressione dell'uomo. Qui è tutto scritto per quello. Però a un certo punto si capisce che questo non è possibile con il vecchio patto. Noi sappiamo che quando Cristo è morto, è disceso per andare ad annunciare in quei 3 giorni a coloro che avevano creduto in lui. Quando Simeone vede Gesù piccolo, con le mani, dice: Signore, adesso posso morire in pace, perché ho visto la tua salvezza. Allora, non so se ci stiamo. Stiamo capendo qualcosa. So che sono molto profonde e importanti queste cose. Ma l'offerta alle vita era fatta in visione di questo. Nelle religioni le offerte vengono fatte per cosa? Sacerdoti ce ne sono state di vario genere, pubbliche sacerdotesse, erano delle pubbliche prostitute, sacerdoti di ogni genere. E vedete, nelle regioni è fatta anche e soprattutto per far intercedere la divinità, per propiziare il bene su questa terra. Quindi, molte volte una vittoria sui propri nemici. Non di meno, ci sono degli esempi anche nella letteratura greca. Ifigenia, vi ricordate, no? Il padre aveva fatto sacrificare la figlia per ingraziarsi le divinità affinché vincesse la guerra. Cose terribili, ma sono cose vere. Se andate a vedere i templi aztechi e qualsiasi sacrifici umani, i cananei sono stati scacciati e sono stati scacciati da Israele. Perché Dio li ha scacciati? Perché avevano superato ogni limite di nefandezze, no? Quanti vasi sono stati trovati con ossa di infanti, eccetera, e non solo, no? Allora, vedete, tutto ciò che è lontano da questo sacerdozio di Cristo assume degli aspetti inquietanti. Ieri come oggi, Satana ha preteso e pretende dei sacrifici umani che non sono fatti a Dio, ma ai demoni. Ai demoni. E ci fa pagare sempre lo scotto per qualche cosa che noi barattiamo la nostra pace, la nostra tranquillità, la nostra pace. La barattiamo per delle cose perché abbiamo paura, perché per tanti motivi, perché vogliamo ottenere degli obiettivi invece degli altri. Ma cosa hanno a che fare queste cose con la nostra santità che Dio ci chiede? No? Infatti Gesù non è solo sommo sacerdote, è santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Sapete, dobbiamo arrenderci. Io vedo ogni tanto che ci sono dei fratelli in fede che sento di qua o di là. Poi sapete solo il Signore se sono veramente fratelli. Io non giudico nessuno, quindi non mi permetto. Ma che sostengono che loro, esattamente come il Papa, sono senza peccato alla fine, perché loro non peccano. Non peccano perché non. Cioè, certo, volontariamente neanche noi pecchiamo. No, volontariamente no. Ma che peccato che così facilmente ci avvolge è una realtà. Per favore. No, non diciamo cose che facciamo ridere tutto il mondo. Ne ho sentito uno l'altra sera, ma non la dico adesso perché siamo in un culto. Lo diremmo poi, in qualche studio. Comunque, tutto ciò che si distanzia dall'ordine e dal programma eterno di Dio è blasfemo. Rendete conto, e questa è la consapevolezza, è tendenzioso e pericoloso per la nostra vita e per quella delle persone che amiamo. Ecco, io vorrei che queste cose fossero chiare, ma la cosa più chiara è capire a chi apparteniamo. Ora, la lettera agli ebrei è estremamente pratica e guida il credente che ha a cuore l'amore per la verità, per fargli luce sul cammino. E Gesù, quando cadiamo, è lì che intercede per noi, alla destra del Padre, sempre. E sempre non perché giustifica il peccato, questo no, ma ama il peccatore. Allora, Dio stesso istituisce il sacerdozio levitico, come abbiamo visto, ma come provvisorio, il quale viene amministrato come ombra delle cose celesti, secondo il modello mostrato a Mosè. Terminato il sacrificio, guardate, guarda, io quando penso a tutte queste cose assieme, la meraviglia che c'è, terminato il sacerdozio levitico, perché la volontà di Dio si è realizzata in Cristo. Capite perché è terminato? Perché Dio ha fatto quello che doveva. Finito. Gesù ha detto tutto è compiuto. Quindi, terminato il sacerdozio levitico, si è realizzato in Cristo, sommo sacerdote. Cosa succede? Si è realizzato quello che Gesù diceva, tutto è compiuto. Alla croce ha detto tutto è compiuto. Il Tempio di Salomone, tenete conto. Questo viene profetizzato dal profeta Daniele, chiaramente. Il Tempio di Salomone, sì, il secondo Tempio, comunque il Tempio di Gerusalemme, viene distrutto dai Romani, 70 d.C. Loro non possono più offrire niente. Sono senza Tempio, perché le offerte potevano essere fatte solo al Tempio. Punto. Agnelli, cose, non c'è più niente. Quindi la città viene distrutta. Ebrei dispersi in tutto il mondo, la diaspora in tutte le nazioni del mondo, in tutti i paesi, come gli è stato profetizzato. E allora dico, ma di cosa vogliamo, cosa cerchiamo per credere? Ma questo volevo farvi capire come finisce una cosa, ma non ne stanno in piedi un'altra. Quando per Dio è finita una cosa, finisce tutto quello che c'è attorno. Quindi, il profeta Daniele lo dice, quando dice che un unto sarà soppresso, ma nessuno sarà per lui, profetizza chiaramente e sapete che profetizza la data, perché c'è scritto di contare le 70 settimane di Daniele, di contare dalla data dell'ordine di ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, il secondo, di contare. E la data esatta è quella della morte di Cristo e resurrezione. Il Cristo sarà soppresso, eccetera, eccetera. Allora, se quel primo patto, come ho visto prima, fosse stato senza difetto, non sarebbe stato necessario stabilirne un altro. In Geremia abbiamo visto che Dio istituisce un nuovo patto, già 600 anni avanti Cristo. Ecco, questo nuovo patto mette in evidenza appunto un'altra profezia, quella di Giacobbe, abbiamo letto prima, che dice che qui non stiamo parlando solo del peccato, dice che lo scettro non sarà rimosso da Giuda. Lo stesso profeta Daniele dice che alla fine dei tempi, di tutti gli imperi che sono apparsi sulla terra, una pietruzza che si stacca senza opera di mano d'uomo, colpisce questi imperi, la storia, diventano come pula al vento, cioè svaniscono, e viene instaurato il suo regno. Quindi il suo regno che non sarà smosso, che non passerà ad un altro, capite? Non dobbiamo più votare per quello o per l'altro, per il meno peggio, perché ci sarà il regno di Cristo. Nessuno, ecco, queste sono cose belle. Capite che noi tante volte ci, ma poi alla fine tutti questi che fanno queste belle promesse, alla fine vedi che toppano da tutte le parti. Sono un po' come i sacerdoti leviti, no? Allora, fatto sta che il nuovo patto, anche il nuovo, è stato siglato con spargimento di sangue, questa volta con il sangue dell'innocente Dio incarnato, dell'innocente Dio incarnato. Ecco, infatti occorreva un tale sommo sacerdote che fosse santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Allora, chi altro può capire qualcosa di diverso o fare offerte diverse da quella di Cristo? Da quella di Dio. Chi può fare un'offerta? Ma chi? Ma cosa possiamo offrire? Noi possiamo offrire solo l'offerta degli stolti a Dio. Vi rendete conto? Ma chi prova, ci prova. È un blasfemo. Vi rendete conto quando i miliardi di offerte blasfeme sono fatte e vengono fatte tutti i giorni? Non solo da quelli che si definiscono cristiani. Lasciamo perdere tutti gli altri, ma guardiamo quelli che si definiscono cristiani. Gli ebrei. Degli ebrei il sommo sacerdozio, il sacerdozio può essere solo secondo la tribù di Levi. Se non avessimo avuto questo scritto, potevano dire, è così. Ma invece abbiamo questo scritto che è inconfutabile e non solo. Poi ci sono altri scritti che confortano questo. Quindi sappiamo che questo sacerdozio non passa ad alcun altro. Quindi fatevi conto. Ma chi può, dopo Cristo, chi può essere sacerdote? Noi, perché la nostra offerta è un cuore puro a Dio, è una testimonianza a Lui per quello che ci chiede. E per questo. E voi siete sacerdoti in eterno, perché siamo stati, perché siamo stati acquistati dal sangue di Cristo, ma facciamo da tramite perché testimoniamo, solo in quel momento diventiamo sacerdoti, perché testimoniare significa profetizzare, capito? È solo in quel momento che facciamo da sacerdoti, ma non perché offriamo ciò che ci ha offerto Dio. Non possiamo offrire noi niente di tutto questo. Allora, tutto questo per farci comprendere come qualsiasi religione sia senza fondamento. Ancor più dopo Cristo, qualsiasi sacerdote non solo si rende ridicolo, ma diventa pericoloso per se stesso e per gli altri. Stiamo sentendo in questi giorni casi alla ribalta di migliaia di bambini, o bambine, quel che volete, seviziati e violentati dalla Chiesa Cattolica, perché davano in mano degli uomini di Dio affidavano questi bambini. Ma. Allora, chi si allontana dalla verità, lo fa a suo rischio e pericolo. E state attenti perché ci sono molti seduttori, anche tra quelli che si dicono credenti. Lo fa a suo rischio e pericolo, perché non ha aperto il cuore all'amore della verità per essere salvato. Avete capito? Lì sta il segreto, l'amore. Non ascoltare uno qualsiasi che parla bene, si dicono tante cose. Io ho sentito uno l'altro giorno che parlava benissimo, oh, con una veemenza che è da farti accapponare la pelle. Ma nello stesso momento, in mezzo al pubblico, parlava in lingue, la solita lingua, perché è sempre solo quella. Io non l'ho sentito né in inglese, né in francese, né un'altra lingua che non si capiscono, ma l'avete notato anche voi, chi ha visto certi film. Allora, sì, non fa una piega, ma poi, cioè, ma non chiunque mi dice signore, signore, non chiunque, cioè, se noi ci allontaniamo da questo, ognuno si assume le conseguenze. Se un sacerdozio non può passare ad un altro, di che cosa stiamo parlando? Scusate, di cosa stiamo parlando? Ditemelo voi, ditemelo voi. La scrittura dice: ecco, si sono fatti maestri secondo le loro proprie voglie. Allora, questa lettera agli ebrei, è importante e centrale per la comprensione della nostra fede e capire cosa vogliamo fare da grandi. Oh, non è che ci stiamo trovando qua. E facciamo l'offerta degli stolti. Vogliamo solo capire cosa vogliamo fare da grandi. Noi non possiamo fare nulla se non dire la semplice verità al nostro prossimo. In questo emerge la parola di Gesù: siate semplici come colombe. Non è salire sul lavandino, scendere, no? Allora, io, ecco le sue parole, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e bugiardi. E anche quelli che vengono dopo, dice, molti verranno nel mio nome, ma non sono io. Ma non mi rappresentano sostanzialmente. Allora, il concetto che dopo Gesù non può esistere nessun sacerdote, nessuna offerta, deve essere ben radicato in ogni credente. Chiunque pretende di offendere e di offrire qualcosa a Dio, cioè, come fa? Solo noi possiamo offrire. Ecco, il vero credente può offrire una cosa, quello che Dio gli ha dato. Allora sì che viene da Dio, se no viene da te questa idea. Facciamo questo perché noi siamo più bravi, siamo più santi. Cantiamo 20 cantici per farle piacere, mettiamoci anche il ballo liscio, no? E io li ho sentiti. A Radio Evangelo quante volte ho sentito, no? Se mai un giorno dovesse trasmettere questa cosa qui, verrà fuori anche quello, no? E lo dico chiaro. Ma cioè, per piacere le parole, mettiamo la musica, o la musica rock, o quella per quelle più vecchie, ballo liscio, non ti striscio. Cioè, cose da balere. Ma ragazzi, ma perché? Ma perché? Ma di cosa stiamo parlando? Allora, ecco, allora dobbiamo avere questo concetto importante per non essere sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, e molti di noi sono sballottati e non sanno tante volte, dici, ma sarà più giusto quello, sarà più giusto l'altro. Ma scusami, ma allora quando lo capirai? Mi chiedo ancora come fanno alcuni credenti. E ci sono i filmati, eh? Perché non tutti si informano, ma invece bisogna essere informati. Non solo chi ha la responsabilità di guidare una comunità, ma è un obbligo di tutti informarsi, ok? Non sono perdite di tempo. E mi chiedo ancora come fanno alcuni credenti a cercare l'ecumenismo, a cercare l'ecumenismo e la preghiera comune, ad invitare il Papa nella propria chiesa. Sono i filmati, ci sono i filmati di comunità, una comunità grossa, non so, evangelica, hanno invitato il Papa che è andato da loro, e loro, no, beh, si sono baciati ed abbracciati. Dopo quello che abbiamo letto stamattina. Ma secondo voi, decidete voi, a me qualcosa volete che mi interessi. Ritenete che hanno fatto un atto buono? Io vi ricordo all'epoca, sarà forse 20, perché poi è andata avanti la storia, 23-24 anni fa, leggevo di un fratello che faceva parte di questa chiesa. E ha scritto una lettera dicendo che lui non si inginocchia davanti a niente, dice fatelo a nome vostro, e ha messo il nome sotto suo, tranne che il mio. Io no, non ci sto, io non ci sto. Poi abbiamo visto tutte le conseguenze, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo che avviene nasce dalla grandissima confusione che hanno dentro se stessi, dalla mancanza di conoscenza. Allora, se uno è credente, cerca la verità, perché, come diceva anche, ma lo dicono tutti, dice la parola di Dio, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Si spera sempre che, noi speriamo sempre che l'altro che parla in nome di Gesù, in nome di Dio, sia una persona buona. O meglio, cerchiamo di prendere la parte buona. Non lo so. Ma secondo voi, le mele che offre il Signore hanno del marcio? Hanno qualche parte di marcio? Dove? No, ditelo voi. Sì, ma togliamo la parte, ma sei tu che togli. Come fai tu a togliere la parte marcio? Ma come fai? Tu quindi devi stabilire qual è marcio, cosa non è marcio? No, ma fratello, ognuno faccia come meglio crede. Io non voglio responsabilità, per quello ve lo dico. Allora, io mi chiedo, si spera sempre che l'altro sia buono? Forse mi sono dilungato. Comunque, si spera sempre che l'altro sia buono, l'altro. O meglio, cerchiamo di prendere la parte buona. Il Signore ci chiede questo? Ditemelo voi. Il Signore ci chiede questo? Non ci chiede invece la circoncisione di cuore? Che significa? E torniamo. Allora, io, fratelli, sono fratello dei circoncisi. Questo è sicuro. Perché non è che sono l'unico. Io non sono giusto e non sono giustificato, no? E sono fratello dei circoncisi, dei peccatori come me, che sono stati salvati, lavati, per il quale Gesù intercede, no? Di quelli che sono circoncisi di cuore, quali sono i miei fratelli? Che riconoscono la loro incapacità, riconoscono che sono come quei sommi sacerdoti che dovevano spruzzare sangue anche su se stessi, per se stessi. È così, ma come si può pensare che siamo diventati giusti? Siamo solo giustificati. Ecco, e quindi io sono fratello dei circoncisi di cuore. Non dei pagani religiosi che hanno la forma della pietà, ma ne hanno rinnegato la sostanza. Così dice il Signore. Amen.